Se ci siamo, iniziamo, anche perché i tempi che ci siamo dati sono... Dobbiamo stare nei tempi, insomma, ci sono i bimbi piccoli, i bimbi più grandi, che domani magari hanno degli impegni, per cui cerchiamo di non fare troppo tardi. Allora, questa sera intanto è bello vederci tanti e di tante età diverse. Più giovani, meno giovani, bambini, adulti, genitori, e questo penso che sia già una bella testimonianza di questa serata. Siamo a un nuovo incontro della cittadinanza attiva che ha come tema quest'anno la speranza. E allora in quest'ottica, questa sera, siamo fortunati nell'avere con noi due persone, Fiorella e Cristiano, che ci parleranno della loro esperienza, che è un'esperienza di speranza. Loro hanno fatto una scelta importante, da tanti anni fanno parte di un gruppo che si chiama l'Operazione Mato Grosso e da 4 anni hanno fatto la scelta di vivere insieme alla loro famiglia, per cui anche con i loro bambini, e anche questa è una testimonianza, una scelta più totalitaria, quindi di vivere in un paese di missione che è il Perù, a Chiacas in maniera particolare. Il mio compito questa sera, mi hanno fregato in poche parole, è quello di presentarli un attimino. Io penso che loro avranno poi l'occasione di dire tutto quello che è importante veramente. A me premeva dirvi due cose circa l'Operazione Mato Grosso, che per me è casa, perché anch'io come loro, anch'io e mio marito, abbiamo fatto parte di questo gruppo per tanti anni, in un ramo diverso perché a Torino, dove vivevamo prima, però l'abbiamo vissuto, lo testimoniamo un po' con la nostra esperienza anche noi. L'Operazione Mato Grosso è un movimento, un gruppo, chiamarlo con un'associazione non saprei dirvi, è un modo di vivere secondo me prima di tutto. Operazione Mato Grosso intanto perché richiama il Brasile, questa zona del Brasile da cui è tutta origine. Quando nel 1967 alcuni ragazzi rispondono a una richiesta di aiuto che arrivava da queste zone e quindi vanno in queste terre di missione, chiamiamole così, e lì scoprono un mondo completamente nuovo. E tornando poi in Italia capiscono che non possono far finta di niente, che è importante fare qualcosa. Che cosa non lo sapevano neanche all'inizio loro, che cosa poter fare, però decidono di mettersi in cammino, che è un po' la parola chiave, secondo me, dell'Operazione Mato Grosso, mettersi in cammino, camminare verso, se tu prendi i libretti dell'Operazione Mato Grosso, dice verso un mondo migliore, un mondo più giusto, un mondo più equo. E questo in qualsiasi luogo in cui uno si trova. Per cui, secondo me, Operazione Mato Grosso significa un po' testimoniare queste cose nella vita di tutti i giorni, che può essere la terra di missione, che può essere il luogo in cui uno vive, che può essere il fare qualcosa per aiutare chi è giù in missione. E allora Don Ugo, padre Ugo, che ancora oggi lavora nell'Operazione Mato Grosso, sebbene abbia 89 anni e ancora adesso in Perù, non vive più a Chiacas perché a 89 anni vivere in quelle alture è un po' difficile, però continua a essere presente nell'Operazione Mato Grosso, a essere un cittadino del mondo, perché lui è sempre in giro, come mi dicevano loro che lo vedono costantemente, a cercare, a parlare, a testimoniare che cosa significa questa scelta. E da allora l'Operazione Mato Grosso continua in America Latina soprattutto a lavorare per i poveri. Che poveri vuol dire chi ha bisogno, che non è detto che voglia dire solo e semplicemente chi non ha abbastanza da mangiare, ma vuol dire chi ha bisogno di qualcosa, chi ha bisogno di un aiuto, chi ha bisogno di essere curato, chi ha bisogno di mangiare, chi ha bisogno, quello che si può e si vuole fare. L'Operazione Mato Grosso lavora in tutto l'America Latina, per cui Bolivia, Perù, Brasile, Ecuador, giusto? E questo viene fatto con uno spirito particolare, perché uno dei punti che io mi ricordo quando sono entrata in gruppo era essere al servizio dei poveri con gioia, che è una delle parole chiave. Quindi un cammino a servizio, e un'altra parola è proprio questa, quella del servizio, con gioia verso gli altri, chiunque essi siano, pagando di persona E poi c'era un punto finale che a me ha sempre turbato, soprattutto quando ero ragazza, perché io sono entrata in gruppo che avevo 14 anni, pagando di persona fino alla morte, che è una cosa che mi ha sempre turbato tantissimo, perché uno dice: che cosa vuol dire questa cosa, che devo morire? Io penso che sia prima di tutto un morire a se stessi, nel senso di saper vedere al di là del proprio io, quindi saper vedere gli altri, vedere la parola noi al di là della parola io. Penso che questo sia il significato più grosso del pagare di persona fino alla morte, ma anche alle volte proprio con la morte. Nel nostro territorio, ad esempio a Canale, è nato un sacerdote che si chiamava Don Franco Del Piano. Don Franco Del Piano è uno di quelli che ha portato avanti le idee dell'Operazione Mato Grosso, insieme ad altri, e che ha dato la sua vita per i poveri. È stato al San Julián, questo lebbrosario che c'è in Brasile, si è ammalato di leucemia, è tornato in Italia, si è curato per quello che poteva, è ritornato in Brasile per vivere gli ultimi anni, gli ultimi mesi anzi, della sua vita lì, proprio perché lui diceva che bisognava donare tutto se stessi e che lui non si spaventava di se stesso e della sua morte, proprio perché voleva essere ottimista, per vedere al di là del proprio io, ma vedere gli altri. Allora, questo credo che siano delle testimonianze importanti, poi loro ce ne porteranno altre che vengono dalla loro esperienza personale e dalla loro famiglia, dalla loro vita di tutti i giorni. E penso che questo sia la cosa fondamentale, che noi oggi ci mettiamo in atteggiamento di un po' così capire, sentire, ascoltare, vedere che cosa può essere per noi una testimonianza di questo genere, di servizio nei confronti degli altri. Qualunque esso sia, in qualunque direzione, magari nelle cose che noi sentiamo più nostre, perché ognuno può avere il suo cammino da fare. L'Operazione Mato Grosso ti chiede di partire, però partire non è detto che debba essere partire per il Perù o partire per l'Ecuador, per la Bolivia o per il Brasile. Può voler semplicemente dire partire per fare un cammino insieme agli altri, un cammino che porti a un mondo pieno di speranza, di giustizia e di equità. Vi parleranno adesso loro.
Mi passare sto quello di sotto.
Io non mi siedo qua perché, a parte che mi sentite.
Perché già sono un po' allergico, tu preferivi per...
No, metto il microfono di qua.
No, perché se non già mi, parlare di là mi sembra di essere troppo lontano.
Ma per cui... fa freddo, se vuoi spostare.
No. Mi tiro con il microfono così, se vuoi. Allora, adesso io e Fiorella prima ci presentiamo un attimino. Beh, Fiorella la conoscete, io non vi conosco, per cui mi presento almeno. Poi dopo vi facciamo vedere, vi spieghiamo il lavoro che stiamo facendo in Perù. Vi ringraziamo innanzitutto per l'invito che ci avete fatto, non è stata una cosa fatta di nostra volontà, è stata Tiziana che ci ha invitati per questa serata, per cui abbiamo accettato volentieri la... Non ci piace tanto far pubblicità di quello che... però lo facciamo volentieri, ecco. Cioè, nel senso che siamo vergognosi, quindi abbiamo paura in realtà, ecco. Vabbè, io mi chiamo Cristiano, ho 35 anni e sono di Priocca, si dà così. Sono medico da 10 anni, io non ho nessuna specializzazione perché quando ho finito di fare medicina sono subito partito, volevo fare qualcosa, volevo andare in missione, sono subito partito e sono stato un anno in questo posto che poi vi faremo vedere a fare il medico, ero proprio alle prime armi, però mi sono adoperato per quello che potevo. Quando sono ritornato, poi lei mi ha raggiunto perché aveva paura che gli scappassi, allora quando siamo tornati ci siamo sposati, ok? Abbiamo iniziato a vivere qui, no? Come famiglia, e io ho lavorato per 3 anni al 118 al pronto soccorso di Alba, mentre lei lavorava in medicina d'urgenza, quindi lavoravamo anche vicini. Poi nel 2008 siamo partiti per Chiacas. Ecco, quando avevamo Giacomo, che è il bambino che adesso fa l'asilo, il più grande, quindi aveva 4 mesi. Allora, io ho conosciuto l'OMG, vi spiego solo così almeno capite anche cos'è l'OMG, perché sennò hanno già detto loro bene. cosa è stato per noi anche, ecco, qui diciamo. Io ho conosciuto l'OMG 20 anni fa, casualmente, no? Un gruppo di ragazzi era venuto a Prioca a demolire il forno di un panettiere, no? E noi passando di lì, io avevo 16 anni, passando di lì abbiamo sentito battere, siamo andati a vedere, loro ci hanno invitati a lavorare, no? Lavoravano per i poveri dell'America Latina, lavoravano nel tempo libero, di sera dopo il lavoro, dopo lo studio, sabato e la domenica, erano un po' matti, no? Lavoravano per tirar su qualche soldo da mandare in missione. Tutti i soldi che guadagnavano, e questo ci tengo a dirlo perché fu subito chiaro, no? Tutti i soldi che guadagnavano erano sacri, erano dei poveri, non si potevano toccare né per andare in giro, né per mangiare, né per andare in missione, no? I soldi non si toccano, sono dei poveri. Qualcuno di questi ragazzi che avevamo conosciuto aveva 20 anni, allora era già stato in missione, cioè vedevo io, però io trovavo un ragazzo di 20 anni, un po' più grande di me, che era già andato in missione a conoscere i poveri ed era tornato, mi ha fatto rimanere come allibito, no? Questa idea mi piacque talmente tanto che questa idea di questi ragazzi che lavoravano per gli altri si sporcavano le mani, mi piacque talmente tanto che passai tutta l'estate con loro a fare dei campi di lavoro, no? Facevo allora il liceo classico di Alba. Ecco, quindi questa idea mi è piaciuta talmente tanto che ci vidi dentro come la maniera concreta per me di fare qualche cosa, di mettermi in gioco io, un qualcosa di serio che poi mi ha portato anche alla domanda sulla mia vita, alla domanda sul senso della vita, camminando, come diceva lei, cammina, dopo dove vai, arrivi poi a quello, vi diciamo meglio. Ricordo bene in quell'estate, questo ci tengo a dirvelo, di campi di lavoro, si parlava di Giulio Rocca, era il 1992, si parlava di Giulio Rocca che a 30 anni era stato assassinato in Perù, su quelle montagne dove siamo noi, da Sendero Luminoso, dai terroristi di Sendero Luminoso. Lui era andato come noi a lavorare per i poveri, l'hanno ammazzato. Questi senderisti cosa volevano fare? Volevano che la gente facesse la rivoluzione armata per entrare, per prendere il potere. Era un gruppo di sinistra. Lasciarono un fogliettino sul cadavere di questo ragazzo. Questo ragazzo era di Isolaccia, della Valtellina. Lasciarono un fogliettino con sopra scritto: la religione ammazza le coscienze. Quando abbiamo iniziato si parlava tantissimo di questo ragazzo, a me la figura di questo ragazzo mi è rimasta come, mi ha come lasciato un'impronta che adesso dico indelebile, perché poi di lì ho incominciato poi a fare quello che facciamo. Io fin di presentarmi... No.
Io sono Fiorella, sono di Cisterna, sono la sorella di Samuele. Io ho conosciuto l'operazione Mato Grosso invece tramite i miei genitori, soprattutto da mio papà che partecipava di più ai campi di lavoro. Mio papà Beppe, penso che la maggior parte di voi lo conoscono, l'hanno conosciuto. E mi ricordo quando ero piccolina che ci portava ai campi di lavoro, ho alcuni ricordi di queste cose. E a 12 anni, quando avevo 12 anni nel 92, l'anno che hanno ammazzato Giulio, Giulio è morto il 1 ottobre, noi a luglio-agosto eravamo stati in Perù, io con mio papà, 2 mesi d'estate. E l'avevano chiamato per aiutare a costruire il tetto di una chiesa e allora portato anche a me 2 mesi, e sono stati 2 bei mesi, ho un bel ricordo di quei 2 mesi vissuti in Perù con mio papà. E a 14 anni ho conosciuto il gruppo di Priocca, quello che diceva lui quando loro erano lui e altri due o tre amici che avevano incominciato a lavorare. E io mi sono aggiunta al loro gruppo, c'erano anche altre 2 mie cugine di Montadalba e quindi abbiamo iniziato, ci siamo conosciuti nel gruppo di Priocca. abbiamo lavorato diversi anni per i poveri, nel frattempo vabbè, a Scaglioni siamo partiti, lui è partito 4 mesi per il Perù, io nel 2002 ero stata 4 mesi in Brasile, nel Mato Grosso. E niente, poi c'è stata anche la, vabbè, nel 97 è mancato mio papà in un incidente lavorando in un bosco per i poveri, e quindi certamente questa cosa è stata una cosa anche che ha influito, che ha segnato un po', che ha segnato sicuramente la nostra famiglia e penso anche quello che sto facendo adesso. E niente, nel 2005 ci siamo poi sposati e nel 2008 siamo partiti per il Perù.
Allora, adesso vi facciamo vabbè, quindi io adesso vi facciamo vedere, per parlare dell'ospedale di Chiacchiere dove stiamo lavorando, vi facciamo vedere un piccolo video che ha fatto un mio amico di Milano che ha lavorato con noi un anno a Chiacchiere. È proprio una cosa, durerà 10 minuti, son foto che passano, c'è un po' di musica, così vi rendete conto inizialmente di che cos'è Chiacchiere, di che cos'è l'ospedale, di che cos'è la vita di quella gente. Dopo vi spieghiamo un po' più nei particolari, se c'è tempo, che riusciamo a... Allora. Un attimino solo. La spegni pure.
tutti sulla Fiorella.
Vuoi andare avanti?
Sì, così mi aiuti un attimo. Allora. Allora, vi dico due idee chiave sull'ospedale, che sono due. Vabbè, intanto più o meno avete capito già, senza dover spiegarvi chissà che cosa, le cose più importanti le avete viste, si capiscono quasi più visivamente che dovendo spiegare chissà che cosa. Però, due idee chiare perché capiate qual è lo spirito, la linea dell'ospedale, che comunque è l'ospedale che ha voluto il padre Ugo, che quel vecchietto che avete visto a un certo punto in mezzo a quei fiori, era un fotomontaggio. Quel sacerdote ha voluto questo ospedale in questo modo, quindi ascoltate, l'ospedale deve essere bello, quindi una prima cosa, l'ospedale deve essere bello, accogliente il più possibile, perché, quindi l'avete visto, l'ospedale è bello, è la costruzione più bella di Chiacas, deve essere il più bello possibile, il più accogliente possibile, perché almeno nel momento della malattia, almeno nel momento della sofferenza, questi poveri che hanno vissuto una vita dura, difficile, possono trovare un materasso su cui sedersi, possono trovare qualcuno che li accoglie, possono avere qualcuno che li accompagna a morire bene anche, perché poi dopo, come succede negli ospedali qui in Italia, come sapete, la gente muore, ne muore anche tante in ospedale, per cui e poter morire dignitosamente non è, ecco, una cosa da poco, ecco. Sicuramente meglio che morire abbandonati. Seconda idea chiara dell'ospedale, i medici, il direttore, quindi tutta la classe dirigente dell'ospedale viene a lavorare gratuitamente, lavora gratis e non ha orari, viene, si paga il biglietto per andare in Perù e non ha, rimane lì a disposizione completa, a disposizione totale. La piramide è invertita, no? I vertici non ricevono nulla. Sarebbe completamente diverso l'ospedale, e questo non so se riesco a farlo capire, però sarebbe completamente diverso l'ospedale se io ricevessi uno stipendio e facessi dalle 8 del mattino a mezzogiorno. Invece così sei sempre lì. Questo sicuramente mi ricorda molto bene cosa sono lì a fare. Non prendo niente e sono lì disponibile. Essere lì disponibile vuol dire che quando stai mangiando pranzo vengono a romperti le scatole, quando sei a casa con la tua famiglia vengono a romperti le scatole perché c'è un'emergenza, e non è facile. Non è scontato. Quindi mi piacerebbe potervi raccontare bene com'è la vita in ospedale. L'ospedale è così, ma è impossibile. Cioè, non riesco bene a spiegarvi, farvi entrare nel cuore che cos'è l'ospedale di Chiacas. Bisognerebbe essere lì. Comunque, tanto perché capiate in linea di massima, 2 anni fa eravamo ritornati molto inquieti, molto intranquilli se andare di nuovo in missione o no, perché avevamo fatto fatica a stare lì, avevamo fatto molta fatica, lei a fare la mamma a volte da sola con i bambini, io in ospedale a dovermi caricare tutte queste persone. Ora siamo più, come dire, quieti e ottimisti, convinti che quello che ci tocca fare per vivere una vita buona sia perderla e sia regalarla, sia metterla nelle mani degli altri, dei poveri, degli amici cari, ecco, e non tenercela stretta per noi. Io credo che sarebbe un peccato forse adesso fermarci indietro. Sono contento così, quindi, con lei di ripartire. Cosa, allora, poi pure, ecco, non ho fatto andare avanti le diapositive, comunque mi sono dimenticato. Quindi i medici che adesso non si vede, comunque se no almeno così vedete un po' meglio, devo vedere anch'io. Allora, comunque, quindi ecco, i medici che vengono, avete capito, vengono tutti volontariamente, se sono peruani, se sono italiani è uguale. Invece abbiamo 70 dipendenti nell'ospedale, questi 70 dipendenti sono 40 infermieri più o meno. Abbiamo cuciniere, abbiamo lavandaia, abbiamo quelli che fanno le pulizie, abbiamo autisti, portieri, tutto quello che può servire per far andare avanti una cosa del genere, che ha 40-50 posti letto. Vai pure avanti. Questo è Chiacas, ok? Bel paese. E sono 30 anni che siamo lì. ok? La parrocchia ha regalato il tetto a tutti ormai, ha regalato le tegole a tutti. Facciamo per spiegarvi anche perché è così bello, perché il padre Ugo lì da 30 anni. Chiacas è sulla cima di una vallata che si chiama Callejón de los Conchucos. Qui è dove sono io, la cima della valle. La valle è lunghissima, ore e ore di jeep in mezzo a queste. Sembra vicino, ma è lunghissima la vallata. Per arrivare in fondo alla valle più o meno ci vanno 6 ore, là dove vedete quelle montagne laggiù in fondo. Quindi è situato all'estremo di una vallata dove c'è anche la via di uscita principale da quella vallata. Ce ne sono altre, questa di Chiacas è la via principale di uscita. Per arrivare dove? Nell'altra valle, verso la costa, dove c'è una città grande che si chiama Huaraz, dove c'è l'ospedale. L'ospedale più vicino, se non ci fossimo noi lì, sarebbe a 4 ore di distanza di jeep, a piedi, se stai bene, che cammini, che puoi andare a 4.800 metri e scendere giù, sono più di 12 ore. Loro dicono che ce la fanno in 12 ore, io non ci credo, comunque bisogna essere dei camminatori, loro sono dei camminatori per carità, però per dire lontanissimo, ecco. Nella vallata ci sono dei centri di salute, ci sono vari paesi, ci sono dei centri di salute dove non sempre c'è il medico, dove nella maggior parte dei posti c'è un infermiere e un'ostetrica, perché lo Stato spinge molto perché almeno per salvare la faccia davanti agli altri paesi, diciamo così, almeno per quanto riguarda la mortalità materna infantile. Quindi manda questi medici, questi, diciamo, questi ostetriche, questi infermieri un po' così, poverini, a lavorare. Non hanno praticamente diagnostica, hanno pochissimi farmaci, sono un po' lì, così buttati lì, per farvi capire. Un po' fanno anche il bello e il cattivo tempo, perché a volte ci sono, a volte non ci sono, a volte va la gente lì, non ci sono. Cioè se ne sbattono un po', per dire come funziona anche un po' lì. Quindi il controllo della qualità non è sicuramente il massimo. Com'è la sanità peruana? Com'è la sanità pubblica peruana? La sanità pubblica peruana è quasi esclusivamente a pagamento. Ossia, la sanità pubblica di un certo livello è costosa e a pagamento noi italiani non potremmo permettercela. Bisogna proprio essere vai di soldi. Lo Stato garantisce un'attenzione di minima ai bambini sotto i 18 anni, agli anziani sopra i 70 e alle donne incinta, ok? Però da solo come se desse un certo budget ad ogni paziente. Se devi farti operare, vai fuori di sicuro da quella cosa lì. Se hai un tumore, vai fuori di sicuro da quella cosa lì, devi mettercele tu. Chi non ha questa assicurazione deve pagare. Quindi vai pure. La gente, come avete visto già prima dal filmato, è in fila già dalle 6 del mattino. Arrivano lì, si coprono coi ponci, stanno finché non salta fuori il sole. Quando salta fuori il sole alle 6, cominciano a... Ecco, si mettono in fila, poi vai pure avanti. Entrano e ricevono un numerino, passano dallo sportello dove ricevono, prendono la storia clinica. Vai pure avanti. Poi pure avanti, ecco, passano, ricevono la storia clinica. Abbiamo 47.000 cartelle cliniche, ossia 47.000 persone che fanno riferimento all'ospedale, che potenzialmente possono raggiungere l'ospedale. La provincia in realtà più o meno comprende 60.000 persone. Noi abbiamo 47.000 storie cliniche, chiaramente non tutti vengono all'ospedale, per fortuna, perché sennò sarebbe per noi impossibile. Vai pure. Dopo che ricevono il numerino, viene presa la pressione, vedono se hanno la febbre o meno, la frequenza cardiaca, passano in questo corridoio dove noi li chiamiamo, ci sono 3 consultori e noi medici chiamiamo gli ammalati. Dopo aver fatto il giro visite del mattino, quindi facciamo prima il giro visite del mattino, poi verso le 10, le 11, dipende un po' dai giorni, iniziamo a farli entrare ad accoglierli. Questi sono un po' i consultori dell'ospedale. È tutta roba regalata qui dall'Italia. Per esempio la Mondo di Alba aveva regalato i pavimenti di tutto l'ospedale, i pavimenti di linoleum di tutto l'ospedale e la sala operatoria di sopra, per dire. Quindi sono tutti i materiali e strumenti che sono stati mandati di qua. Vai pure. E poi la gente viene, c'è di tutto. Vai pure avanti. la gente in genere fa fatica ad esprimersi, a spiegare che cosa c'ha, sono un po' come dei bambini, devi visitarli tu bene per capire che cosa c'hanno, perché a volte è davvero difficile. Vai. Abbiamo una stanza dove accogliamo le emergenze, quindi a qualsiasi ora del giorno e della notte, se arriva un'emergenza finisce qua, e abbiamo un'infermiera che è sempre lì, tutto il giorno e tutta la notte, ovviamente facendo i turni. Quindi attendiamo le emergenze sempre. Abbiamo, come vi dicevo, 40 infermiere, questa è la medicheria, è la sala delle infermiere, vai pure avanti, quella è la caposala, e è organizzato come un ospedale italiano qua. Non so se conoscete le stanze, le avete già viste prima, sono abbastanza belle. Le patologie che ci sono le patologie che si trovano qui in Italia. Tanti mi chiedono ci sono i tumori, non ci sono i tumori. La cosa che si vede subito è, ad esempio, non ci sono infarti, la gente non muore per infarto, non muore per malattie cardiovascolari. Qui in Italia tantissimo, no? Ictus, infarti, è la prima causa di morte in Italia. La prima causa di morte lì è l'infezione, sono i problemi infettivi. Forse la tubercolosi ci sta, però è sempre un problema infettivo, e il trauma. Ecco, vai pure avanti. Abbiamo una stanza dove accogliamo solo i bambini che non, al di là dell'età, il bambino che entra dentro questo lettino viene accolto dentro il lettino, lo mettiamo qua per non metterlo insieme agli adulti delle altre stanze. Vai pure avanti. Abbiamo delle zone dove il problema della denutrizione è abbastanza forte, altre zone invece in cui i bambini stanno bene, discretamente bene, ma soffrono soprattutto di problemi respiratori, intestinali, qualsiasi cosa. Abbiamo una maternità, abbiamo 10 letti solo per le donne, per le gravide o per le puerpere, cioè per le donne che hanno appena partorito. Abbiamo una stanza per accogliere i bambini piccolini appena nati con dei problemi, con una sepsi neonatale o che sono nati prima di tempo, quindi è come quella bambina che avete visto prima, che pesano poco, fino a 2 kg li teniamo in incubatrice, abbiamo 8 incubatrici, anche queste ci hanno regalato qui dall'Italia, le utilizziamo molto queste cose. A Huaraz non ci sono le incubatrici, nell'ospedale regionale non ci sono le incubatrici, per dire. Abbiamo una sala operatoria che funziona quando c'è il chirurgo, quando non c'è il chirurgo non funziona, e le emergenze, la peritonite, un'occlusione intestinale, la trasportiamo a Huaraz oppure a Lima. Se ad esempio è un trauma cranico lo trasportiamo a Lima, a Huaraz, dipende se c'è il neurochirurgo o non c'è il neurochirurgo, dipende un po'. Se c'è il chirurgo che viene dall'Italia si cerca di fare lì, almeno le emergenze, le cose in elezione si mandano a Huaraz. Il chirurgo, quest'anno c'è stato ad esempio, il chirurgo anestesista sono stati ad accompagnarci tutto l'anno, per cui è stato molto importante, un carico di lavoro maggiore, perché se apri la sala operatoria togli i medici dall'ospedale, diciamo dalle consulte e dal reparto, per cui il lavoro diventa più pesante, un po' più pesante. Abbiamo una farmacia che è una farmacia con quasi esclusivamente farmaci italiani. Due volte all'anno ci ritroviamo a Milano, raduniamo i farmaci che raccogliamo in tutta Italia, li compattiamo, li dividiamo per categoria, li compattiamo e li spediamo lì. Lo Stato ci dà un po' di farmaci, non ci dà soldi, non ci sostiene dal punto di vista economico, però ci lascia lavorare per questa gente, un po' gli conviene sicuramente. E poi non ci dà soldi, ma ci dà le medicine e un po' di gasolio per l'ambulanza, per i trasporti, quindi la maggior parte dei farmaci non sono italiani. Abbiamo un servizio di radiologia molto piccolino, semplice, con due strumenti, uno per fare le lastre in orizzontale, l'altro per fare le lastre da in piedi, dove abbiamo due radiologhe, due tecniche di laboratorio che ci lavorano per one. Poi abbiamo un laboratorio con degli spettrofotometri, con centrifughe, microscopi, macchine per l'emocromo, abbiamo un po' di tutto, per fare le cose di minima. Ecco. Abbiamo due sedie per il dentista, per cui facciamo anche questo servizio, che quello del dentista sembra una stupidaggine, ma è importantissimo. Aver mal di denti e non aver nessuno che ci mette sulle mani, che te li mette a posto, fa passare, diventi pazzo. Cioè io non so se l'avete già provato, con il mal di denti diventano pazzi, li ascessi così, cioè diventano, fai pure. Per cui adesso stiamo pagando un dentista per avercelo sempre lì. Abbiamo la cucina, vi dicevo, le cuoche, siamo anche purtroppo insegnanti delle infermiere, abbiamo anche la scuola di infermeria, ossia le ragazze, un tot di ragazze vengono prese ogni anno per imparare a diventare infermiere. Ecco. Questa, 2 anni fa invece dell'infermeria abbiamo aperto la scuola di ostetricia, che scuole che sono riconosciute anche dallo Stato, ossia le ragazze quando terminano il loro corso di studio possono anche andare a lavorare in un altro ospedale, non nel nostro, non necessariamente nel nostro. Ecco. Quello che ci tenevo a dire è che è molto importante anche tutto il lavoro che si fa fuori. Noi come ospedale lì saremmo inutili se non avessimo sul territorio delle nostre infermiere che seguono i pazienti cronici. Vi faccio l'esempio, Piscobamba, la parrocchia di Piscobamba, che dista 5 ore da Ciacas, c'ha 125 pazienti cronici, artriti reumatoidi, bronchiti croniche, scompensi cardiaci. Se non ci avessimo questa benedetta ragazza che va tutti i giorni, tutte le settimane, gira nei caserios, nelle comunità, a vedere questi malati, a seguirli, questi non verrebbero mai, non verrebbero mai e non sarebbero mai seguiti. Okay? Quindi sarebbe per me un'illusione dare un farmaco a un anziano che non capisce né, non sa né leggere né scrivere, non capisce un cavolo e deve prendere, io gli do 5 farmaci, come fa? Se non mando qualcuno poi a insegnare come fare. Queste ragazze fanno un lavoro molto bello, perché queste sono le ragazze della scuola, una volta al giorno vanno nei caserios e fanno l'aiuto, una volta alla settimana vanno nei caserios e fanno l'aiuto ai poveri, raccolgono la legna, lavano i panni, portano le medicine agli anziani. Per noi è molto importante che imparino a fare la carità anche loro, non avrebbe senso il lavoro che facciamo. Ok, ecco, una cosa volevo, finisco poi dopo riprendo dopo, però io ho vissuto, per dire qualche cosa di me, ho vissuto lì a Ciacas come medico davvero, se dovessi essere sincero, un senso di inadeguatezza, di impotenza tante volte, no? Davvero dover accettare che la vita non è nelle tue mani. Ecco, non so come spiegarvi meglio. Questo soprattutto con i poveri. E qua in Italia, in ospedale, fai tutto quello che puoi, fai tutti gli esami che puoi, davanti ai familiari dici abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Lì sei sempre lì, sai che si potrebbe fare tanto di più, sai che esisterebbero esami, TAC, risonanze, diagnostica 100 volte più importante, non puoi farlo perché non hai i soldi per farlo, non puoi farlo perché Lima è a 700 km di lì e ci sono 12 ore di ambulanza. Per me è un peso grande da portare. Lui prima mi diceva, sai già cosa ti aspetta quando vai giù, sono 4 anni che sei lì. Io dicevo sì, da una parte è vero, cioè, e so che tornare lì vuol dire doversi ricaricare di una cosa che non è scontato portare, almeno per me, che è la vita della gente, che sono le situazioni disperate di questa gente, che è la morte che arriva in una situazione disperata, in un papà di 6-7 bambini, in un bambino invece piccolo, e devi accompagnare, devi sostenere, dare una mano, caricarti la famiglia che poi magari ha perso il papà. Cioè, sono situazioni davvero che mi costano, però ecco.
Sì, vi racconto anch'io un pochino cosa faccio invece io a Ciacas.
Allora, io sono infermiera, però non faccio l'infermiera a Ciacas. Faccio soprattutto la mamma. Ho provato un po' a fare l'infermiera all'inizio che eravamo lì, ma non ce la facevo, un po' perché non abbiamo mai voluto pagare qualcuno che ci guardasse i bambini mi sembrava un po' un controsenso, essere lì e dovermi prendere la donna che mi guardasse i bambini. E quindi ho lasciato lui andare in ospedale, che era più importante, e io soprattutto, vabbè, i primi 2 anni ho fatto quasi sempre la mamma, insegnavo un po' le ragazze della scuola di infermeria, ho insegnato un pochino qualche materia, e adesso ultimamente mi sono messa, noi siamo stati un anno, abbiamo vissuto un anno nella casa che ospita i medici, che è vicino all'ospedale. Dopo il primo anno ci siamo spostati in un'altra casa, perché lì era troppo confusione con i bambini, tutti i medici che arrivavano. Allora c'era una casa vuota per una famiglia, più vicino alla parrocchia, 5 minuti a piedi dall'ospedale neanche. E quindi ci siamo spostati in questa casa qua. E quindi ultimamente andavo più ad aiutare in casa parrocchiale quando riuscivo. Vi spiego un attimo della casa parrocchiale di Chiacas. Allora, la casa parrocchiale di Chiacas, oltre ad essere la casa del parroco, è un posto dove arriva tutta la gente a chiedere. Tutti i momenti c'è una persona lì che si turna ogni mese, che fa servizio di cucina, che più che cucina fa servizio lì in casa, proprio di accogliere tutti quelli che bussano, che suonano questa campanella della porta di Chiacas, della parrocchia di Chiacas. Soprattutto sono poveri che vengono a mangiare, alcuni magari sono anziani, vivono da soli, gli si regala il da mangiare a pranzo, a cena. Vai pure avanti. Questa qua è la casa parrocchiale. Questa qua è la domenica, si ospita tutta la gente. La domenica si ospita, cioè si fanno entrare proprio i poveri in casa parrocchiale. Durante la settimana invece c'è proprio una stanza all'entrata dove i poveri si fanno mangiare lì. Mediamente si cucina per 100 persone a pranzo, una settantina a cena. Tutti i giorni in parrocchia, quindi abbiamo 2 cuoche fisse, perché sennò una persona sola non ci starebbe dietro. Vai pure avanti. Questa qua è la stanzetta dove l'entrata della parrocchia, dove di solito mangiano pranzo e cena, sono una ventina di poveri tutti i giorni. La domenica raddoppia, a volte si fanno 2 turni perché c'è sempre più gente a mangiare. Tanti vengono a cambiare viveri, vogliono venire a cambiare viveri, magari portano patate, carote, alcuni ortaggi che hanno loro, vogliono far cambio con la pasta italiana, con i viveri italiani che magari loro non riescono a comprare perché costa troppo e quindi non... Vai avanti? Non ricordo più. E niente, quindi vengono, oppure vengono a chiedere vestiti, scarpe, ecco, quindi la casa di Chiacas e la parrocchia di Chiacas è proprio...
Lavoro,
sì, vengono per padri di famiglia a chiedere lavoro, quindi si cerca di dare lavoro, si fanno i turni, ci sono alcuni operai che sono fissi, alcuni operai che ogni mese cambiano, ogni 15 giorni in base ai lavori, alle necessità, cambiano in modo da cercare di dare lavoro a papà di famiglia. Io in particolare mi sono occupata di una parte, praticamente ogni mese, da anni penso che si fa questo lavoro, ogni mese vengono regalati i viveri, 4 kg di pasta, 2 kg di zucchero, 2 kg di riso, 2 di farina, 1 litro di olio e 2 scatole di fagioli, piselli, quello che è, sugo, a un tot di poveri che sono segnati su un quaderno, così io penso siano almeno 200-300 poveri che ogni mese vengono a... all'inizio, di solito la prima settimana di ogni mese, a ricevere questi viveri. queste persone che vengono a chiedere sono sempre, ce ne sono sempre in continuazione, gente che viene a chiedere. Allora io con un'altra ragazza italiana ci siamo presi un po' l'impegno di verificare queste persone che vengono a chiedere se davvero hanno bisogno o no. Quindi vai pure avanti, andiamo nelle loro case, ecco questi qua sono i viveri che si danno, che si dà alla gente, andiamo nelle case di questa gente a vedere come la famiglia, di solito sono anziani, la maggior parte sono anziani, che quindi non riescono a lavorare, non riescono più a lavorare la terra, non riescono più, o a volte sono malati, alcune sono famiglie numerose, magari hanno il papà, lì c'è tanto il problema dell'alcolismo, magari hanno il papà alcolizzato che non riesce a mantenere un lavoro fisso, magari famiglie di 7, 8, 9 bambini e le mogli vengono a chiedere se possiamo regalargli questi viveri una volta al mese, almeno hanno qualcosa di sicuro da dare ai loro figli. Alcuni sono anziani che hanno magari figli, però sono andati a Lima a lavorare a Lima e quindi magari li vedono una volta all'anno e non riescono a, cioè i figli magari non gli mandano tanto ai genitori da sopravvivere. Quindi io con questa, vai pure avanti, con questa ragazza ci siamo presi l'impegno, e questa qua è la lista di, è la coda che c'è di gente che aspetta i viveri. Vai pure avanti, vai avanti. Ci siamo presi l'impegno di andare a vedere le case, a vedere questa gente nelle case. Non è facile dover decidere, cioè si va nelle case, io questa ragazza, a volte c'è qualcuno che ci accompagna, non è facile dover decidere a chi dare i viveri, anche perché vedi le loro case come sono e boh, io un po' vado in crisi perché dico come si fa a dir di no, a dover dire a te te li do, a te non te li do, quando vedi alcune situazioni, quando vedi cioè a me viene da dire, in fondo ci vengono a chiedere solo i viveri per mangiare, 4 kg di pasta al mese, 2 kg di riso, che non è niente. E a me non mi è mai capitato di dover andare a chiedere da mangiare in giro perché non ho da mangiare per la mia famiglia. A volte mi dico, chi sono io per dover decidere a te sì e a te no, pur sapendo che una volta che li scrivi su quel quaderno poi è difficile cancellarli. Vai pure avanti. Dall'altra parte ci sono i depositi della parrocchia che cominciano a scarseggiare di viveri, perché dall'Italia non mandano più viveri, si riescono a raccogliere sempre meno viveri, quindi bisogna comprarli a Lima. Comunque ecco, mi piace fare questa cosa, vado un mattino alla settimana, non è che sia grande cosa, però ecco, adesso mi sono presa l'impegno con questa ragazza di fare questo lavoro, vedo che è una cosa molto bella che si può fare per la gente, andare nelle loro case, anche per loro si sentono valorizzati quando vengono a chiedere e qualcuno può andare a trovarli nelle loro case a vedere, e magari a volte ha bisogno dei viveri però vedi che non hanno neanche il letto, non hanno il materasso per dormire o magari sono allettati nel letto, anziani allettati nel letto, magari cerchi una sedia a rotelle perché possono vedere il sole una volta ogni tanto. Ecco, dietro un bisogno poi alla fine andando a casa loro si aprono delle porte che si aprono mille altri bisogni e quindi ecco, vai avanti, forse sono finite. Sì. Sì, sono finite. Io volevo solo dire una cosa che mi viene in mente, a parte questo questa cosa che sto facendo io dell'aiuto ai poveri, di andare a visitare i poveri, è un pensiero che mi viene pensando a questi anni vissuti giù, così, una riflessione che mi faccio, che mi viene da fare. Come diceva lui, i primi 2 anni che abbiamo fatto a Charcas non sono stati facili, non è stato scontato vivere là, ho patito molto la solitudine, nonostante che siamo molti italiani, ci sono circa 10 coppie di italiani con figli e più 6 o 7 persone da sposare, quindi siamo tanti. Nonostante tutto, i primi 2 anni sono stati duri, ho patito la solitudine, non mi bastavano i poveri per vivere lì, avevo nostalgia della vita qua in Italia. Poi piano piano ho cambiato il mio modo di vivere, di vedere la vita, stare con loro, stare vicino a questa gente, vedere come affrontano loro la vita nella semplicità, nella precarietà e nella povertà, mi ha fatto capire che la nostra società così emancipata e a cui loro anelano, perché loro vorrebbero essere come noi, la nostra società mi sembra che rischia di essere pericolosa per l'uomo, per me, lo vedo per me, rischia di offuscarmi la vista sulle cose che nella vita contano veramente, distraendomi in 1000 modi diversi, allontanandomi sempre di più il senso del sacrificio, del silenzio, della natura, del considerare la morte come parte della vita e che non sono io padrona della mia vita, ma la vita è un regalo. E a noi tocca solo viverla bene fino in fondo. E la nostra società, per quanto avanzata possa essere, allontana sempre più l'uomo da quello che è, facendolo credere il Dio di se stesso. E, ecco, io penso che questi anni vissuti giù mi hanno aiutato a... non so, mi hanno come ripulito un po'... il mio modo di vedere, di vivere, di così, poi non lo so, mi sembra un regalo, ecco, adesso il vivere là, il nonostante le fatiche, nonostante essere lontani di casa, se penso in fondo a cosa mi ha regalato, essere là mi sembra una cosa preziosa, ecco, che ho scoperto stando vicino a questa gente, sicuramente anche stando qua si può e si deve fare qualcosa, io non dico che non vivrei qua, assolutamente. Dico solo che questi anni là mi hanno, non so, mi hanno aiutato, ecco.
Io mi permetto di, anch'io concludo un attimo, mi permetto di dire ancora di fare 2 riflessioni, ecco, che mi sembrano importanti. Sempre riferite, legate al lavoro che facciamo. Per me tutto il ecco, una è questa qui, che per me tutto il lavoro che facciamo giù con la gente avrebbe un senso, avrebbe senso, cioè ha un senso relativo, diciamo così, ha un senso relativo se noi non facessimo lo sforzo di seminare nel cuore di questi ragazzi, della gente del posto, la carità. Sarebbe davvero inutile, io vedo che cioè sarebbe come ricreare una brutta copia della nostra società occidentale. Se non seminiamo la carità, come lo facciamo? Con l'oratorio. Cioè l'unica maniera che abbiamo per poter dire qualche cosa è l'oratorio. Con i ragazzi andare a costruire le case dei poveri, con i ragazzi poveri andare a costruire le case dei poveri, fare qualche cosa. La vita cristiana ha valore se... sta in piedi, se fai qualcosa, farglielo capire. Se io non faccio lo sforzo con questi ragazzi di farglielo capire, io faccio anche oratorio il sabato, la domenica, diciamo così, soprattutto la domenica. Se non vado io a lavorare con questi ragazzi, sarebbe davvero inutile. Cioè, almeno, vedo importante il lavoro di salute dell'ospedale come un lavoro di servizio puro, già bello, però per me stare lì e non seminare la carità nel cuore dei ragazzi, e il padre Ugo è un salesiano, state attenti, sarebbe per me inutile, io starei a casa. Cioè, no. L'altra cosa che mi permetto di dire è un po' qualcosa di simile a quello che ha detto lei. Anch'io ho trovato in questo mondo povero un regalo, io non pensavo mai più, io pensavo che questi qua avessero solo bisogno di me, e invece no, cioè ho trovato come una ricchezza di vita, ma che io non riesco neanche a spiegarvi, cioè non riesco neanche come faccio a spiegarvi, mi sono scritto qualcosa ma non riesco, cioè la vita semplice, silenziosa, povera, precaria, perché vivono una vita precaria giorno per giorno, ecco, noi non siamo più abituati a vivere così. La vita dura è una zavorra che ti butta giù, ti tira giù, ti prende, ti tira giù con i piedi per terra e dice: sei un uomo, ti rendi conto? Sei solo un uomo, stai attento, stai giù. Questo è per me, io, ecco, il regalo più grande che ho ricevuto è di stare lì. Chiaro, pesi da portare, però davvero regalo, ma è un regalo difficile per me, questo è un regalo che per me mi costa, non è facile stare in mezzo a loro. Ecco, volevo ancora dire queste due cose perché mi sembrava anche a me importante come ha concluso lei. Quindi. Noi avremmo finito, meno male, sono già le 10:30. Spero che abbiate capito qualcosa di staffare che facciamo. Poi se volete chiedere qualcosa.
Possiamo ritagliare uno spazio per le domande, se qualcuno ha delle domande da fare. Liberamente, basta alzare una mano.
Ecco, non ho affrontato il discorso economico, che forse era una cosa che poteva interessarvi. Spendiamo, per far andare avanti l'ospedale, 50.000 euro al mese. Cioè, ci escono 50.000 euro al mese. Per me è una... Io non riesco più a capire... Cioè, per me è pazzesco. Perché è pazzesco. Cioè, io solo pensare che tutti i mesi dobbiamo avere 50.000 euro da mandare avanti questa cosa, e arrivano. Ci sono tante persone che lavorano qui in Italia per sostenere il lavoro che facciamo, che per sostenere quello che facciamo lì, ci sono tante persone che fanno offerte, tanti sono quelli davvero che si impegnano e che lavorano per tirar su, che non vi spiego tutto tutto nei particolari, però ecco, per farvi un'idea anche dal punto di vista, sì, io non so davvero come, perché se calcolo quello che so che si raccoglie con lo sforzo fisico davvero di chi lo fa per raccogliere, e poi è la metà di quello che spendiamo, perché poi il resto davvero non lo so, mi sembra
provvidenza.
No, davvero mi sembra provvidenza, e dico, no, a volte mi chiedo come sia possibile, ecco, che andiamo avanti, ecco, non, quest'anno mi sono spaventato, ci siamo messi a fare i conti prima di venire via, e sì.
Praticamente questi 50.000 euro servono non per pagare i medici che lavorano gratuitamente, ma per...
Noi paghiamo, allora vi spiego, noi paghiamo il personale, chiaramente sono 70 dipendenti, e diamo un lavoro anche a questa gente, perché tanto non c'è modo di lavorare, cioè o lo dà la parrocchia al lavoro negli orti con le mucche a fare il formaggio, latte, quindi, ma poi il latte serve per la parrocchia, per l'ospedale, serve, vabbè, poi ci sono le cooperative, ma qui dovrei... Ci andrebbe un'altra ora per spiegarvi tutto il lavoro che facciamo, perché poi la maggior parte del lavoro che facciamo è un lavoro educativo, perché e anche diamo lavoro, cioè non so se vi ricordate la storia di Don Bosco qui a Torino, ma il padre Ugo un po' fa la stessa cosa, no? Cioè cerca di dare un futuro a questi ragazzi, oltre a mettergli nel cuore la carità, chiaro, però è un padre di questa gente, vuole bene a questa gente, cerca di dargli un lavoro. Ma non vi spiego tutto, cioè, se volete lo spiego, ma vi metto qua nulla. Comunque, come era la cosa? Quindi, ecco, un po' è dare lavoro alla gente. Tanti sono i soldi invece che spendiamo in farmaci da comprare per mandare avanti i servizi di laboratorio di radiologia, per pagare gli interventi a Huaraz e a Lima, soprattutto. A Lima è costosissimo, per cui ci vanno, non lo so, se, tutte le volte che c'è da decidere se mandiamo uno a Lima o no, dobbiamo fare anche il conto del portafoglio, perché è brutto dirlo, perché, però è così. Cioè, se c'è un tumore e non so, ed è un po' avanzato che non si può fare niente, che chiaramente qui in Italia lo tratterebbero di sicuro al 100%, noi lo sappiamo bene, e non è neanche accanimento, perché qui in Italia non si parla di accanimento per certi tipi di problemi, quindi dobbiamo fare il conto un po' di tutto quello che non è facile decidere, dover prendere la decisione sempre una ce la passiamo sempre con i miei colleghi, con la direttrice, cioè cosa facciamo, che si fa oggi, cosa si fa, è sempre un po' così. Abbiamo una casa a Lima per gli ammalati che spende quasi cosa spendiamo noi. A Lima ci hanno regalato, una famiglia ricca ci ha regalato una villa molto bella che abbiamo adibito a ospedalino, dove è un po' illegalmente a dire il vero, però accogliamo le famiglie dei malati più gravi, che sono giovani, hanno, non so, una leucemia, hanno un tumore, che c'è ancora qualche possibilità, ecco, c'è qualcosa che si può fare, provare a fare, dove, ecco, è davvero un peccato lasciar perdere. Li mandiamo lì e ci sono lì, non abbiamo nessun medico, abbiamo solo un'infermiera e una maestra della Valtellina che è lì da più di 20 anni, che si occupa di, che conosce ormai tutta Lima, conosce tutti gli ospedali di Lima e si preoccupa di, ecco, di stare dietro queste persone, ecco.
Prima dicevi che dall'Italia la raccolta alimentare sta arrivando sempre meno. C'è un motivo particolare?
La crisi. La crisi, poi di anche un po' tua comunque. Cioè, la crisi si sente, la crisi che si sta vivendo nel mondo occidentale adesso si sente tanto. Sì. La cosa che noi abbiamo visto da maggio di quest'anno, proprio i viveri sono diminuiti di tanto. Noi cosa facciamo? Noi non è che prendiamo i soldi che guadagniamo qui in Italia e li regaliamo alla gente, 10 euro, 10 euro, no, cioè i soldi vieni, te li guadagni, i soldi vieni a lavorare in parrocchia, nell'orto, poi ti diamo i viveri, ti diamo i soldi, però prima vieni a lavorare e poi ti... quindi ha anche un senso il lavoro, perché sennò non è che ci mettiamo a fare così. Quindi la gente viene sempre pagata, abbiamo 50 persone che lavorano tutti i giorni in parrocchia, viene pagata metà in viveri, metà in soldi. Il problema è che calando questa parte di viveri non ce ne sono più, non puoi più pagarli in viveri, devi più pagarli in soldi, devi pagarli in soldi e spostare una serie di soldi sui paghi, e non è poco, è tantissimo. Oltretutto la gente vorrebbe vivere, perché chiedono, io mi impressiono, perché io seguivo la costruzione di una chiesa anche, venivano a prendere il pago che gli toccava, la gente di una comunità voleva i viveri, non voleva neanche i soldi. Con i soldi non si può mangiare, poi i viveri italiani sono più buoni anche.
Sì, però sì. Se non abbiamo i viveri, con i soldi non mangiamo.
Sì, certo. No. Comunque, ecco, il motivo è un po' la crisi che c'è qui in Italia, che c'è in Europa, si sente, sì.
Scusa, volevo sapere che rapporti avete con il governo colombiano, a parte che gli fate comodo.
Sì, non abbiamo dei grandissimi rapporti, diciamo che abbiamo dei rapporti di convenienza, lo Stato non ci dà nulla. Ma in nessun campo ci dà nulla, né nell'educazione, ci riconosce semplicemente, ci riconosce. Io non sono neanche medico in Perù, perché non ci sono le convenzioni interministeriali Italia-Perù, per cui mi danno delle iscrizioni all'ordine dei medici temporanee, ok? Quindi ci danno il permesso per 6 mesi rinnovabili, però tutte le volte devi rinnovare questo permesso. Qualcuno deve esserci, ad esempio, in ospedale che ha sempre la firma per firmare documenti, firmare certificati, firmare qualsiasi cosa, no? Che si prenda la responsabilità soprattutto. Quindi col governo non abbiamo grandi cose. Ecco, abbiamo chiesto alcune facilitazioni, ecco, perché sennò sarebbe stato. Ci stimano perché stimano il lavoro, conoscono il lavoro del vescovo, del padre Ugo. Noi siamo tutti sotto il vescovo di Guari, la nostra diocesi, il nostro capo, diciamo, formale è il vescovo di Guari, della diocesi di Guari, e della diocesi di Guarà. Sono due vescovi principali che sono quelli che sono, diciamo, stimano il lavoro che facciamo, lo riconoscono, non ci aiutano, non ci possono aiutare. Diciamo che probabilmente gli viene comodo così anche. Noi non crediamo tanto nell'aiuto politico e neanche lo ricerchiamo tanto, a dirti il vero. Non ricerchiamo tanto l'aiuto politico, preferiamo fare più a tu per tu, come dire. E, guarda, è importantissimo tutto il lavoro che si fa qui in Italia, di carità, che fanno i ragazzi, che lavorano, che tirano sui soldi. Questa è una cosa bellissima, perché permette anche qui in Italia di... Sicuramente si potrebbe fare le stesse cose si potrebbero fare chiedendo allo Stato italiano, secondo me è molto più importante questo lavoro, è molto più capillare, molto più piccolo, nascosto, però importante per le persone, dico per noi, per le persone. Ha un altro significato più forte, più importante, ecco.
Ci puoi fare qualche esempio di questi lavori, di quello che si potrebbe realmente fare?
Ma quello che fanno, allora, quello che fanno, ragazzi, vi dico, quello che fanno i medici, ad esempio, che ci sostengono, sono queste cose qua, che abbiamo fatto anche in parte noi prima di partire. Si sostengono si gestiscono 3 rifugi di montagna. Uno il Colombè, in Val Camonica, uno in Valtaleggio, il Gherardi, e uno è il Santiorio sul lago di Como. 3 rifugi, il cui ricavato, sono 3 rifugi del CAI, il cui ricavato, se voi voleste andare lì a fare una vacanza, non so, il cui ricavato va tutto all'ospedale, tutto all'ospedale. Poi vendiamo, ad esempio, vendiamo adesso il periodo di Natale, vendiamo i panettoni, vendiamo 40.000 panettoni, facciamo in tutta Italia, e questo succede. Facciamo anche lì un bel gruzzoletto. Poi organizziamo feste popolari, tipo a Chiavenna partecipiamo alla Sagra dei Crotti, abbiamo 1000 posti a sedere dove diamo da mangiare, il comune un po' ci hanno imprestato questi crotti, che sono come dei chiote, no? dove la gente viene a mangiare nella festa del paese, si serve da mangiare a tantissima gente, per cui si guadagna anche bene. Noi andiamo a cucinare, a far da mangiare, così. Queste sono le 3 attività più grosse che sostengono l'ospedale e che non coprono neanche la metà di quelle spese lì, però, che ti dicevo. E tante sono offerte di medici, di gente che viene giù, che porta dietro un po' del suo stipendio, un po' di quello che ha raccolto dove vive, non lo so, qualsiasi cosa. I ragazzi invece qua fanno, adesso il gruppo di Abrioca non c'è più, ci sono dei ragazzi ad Asti in questo momento che fanno qualsiasi tipo di lavoro manuale, qualsiasi tipo di cosa, dagli sgomberi alle imbiancature, fanno vernisur ringhiere, qualsiasi cosa che trovi da fare che ti permetta quindi lavori agricoli, boschi anche, qualsiasi cosa che permetta di realizzare qualcosa. Facendolo però con i ragazzi, facendolo con i giovani, non facendolo con lo Stato, ecco. Cioè, voglio dire, tutto un sistema più bello, secondo me, ecco, più molto semplice, non è che ci sia chissà che cosa.
Scusa, volevo chiedere, le norme lì ci sono, esistono le norme per regolarizzare questa gente che lavora?
Allora, stanno venendo fuori adesso questioni su queste cose, delle norme, perché lo Stato chiaramente... ormai la globalizzazione ci ha resi tutti cittadini dello stesso paese, Sì, abbiamo, diciamo che la maggior parte di quelli che lavorano in parrocchia in questo momento non sono, lavorano saltuariamente, per cui li facciamo ruotare. Coloro di cui abbiamo bisogno, perché sono, non so, ad esempio idraulico, chi ha lavorato sempre col nostro idraulico, allora lo mettiamo a posto, perché comunque in ospedale, in cooperativa, dappertutto, in parrocchia si rompe, ci abbiamo bisogno di quella persona più fissa, più li mettiamo. Tutti i ragazzi della cooperativa, tutti i nostri infermieri sono tutti a posto, è certo, perché non possiamo, cioè abbiamo una, cioè una facciata giuridica, non è che possiamo nasconderci. Siamo a 700 km a nord di Lima, siamo in un posto nascostissimo, però abbiamo, no, giustamente, ma anche per loro, cioè, se c'è la possibilità di tutti i nostri infermieri sono tutti a posto con lavoro.
Ecco.
Allora, siamo sui, più o meno siamo sui 700 soles, che sarebbe più o meno, allora aspetta, 2,5 il dollaro sol, ma penso 200 euro, 150 euro, 200, 200, 400, no di più, 300, 300. Sì, sì, la vita no, beh, la gente normale che non lavora vive senza niente, cioè non vive.
Vive del lavoro dei campi.
Cioè vivono.
Non c'è niente da comprare.
Ma sì, è una vita più.
Più
essenziale.
Più
se c'hai il. Se c'hai il grano. C'hanno il grano magari, c'hanno. Sì. Hanno patate.
Dicono la carne non la mangiano, però mangiano come il formaggio, iniziano adesso a conoscere il formaggio, perché lo vedono da noi.
Se prendessi uno di loro e lo porti qua in Italia,
ma vengono.
No, vivere con noi, non direbbe più i tempi.
Non direbbe più subito.
No, a parte quello, vabbè, cioè, cosa direbbe di noi?
Boh.
Siamo normali, siamo pazzi, devono mettarci. Sai che qua ci abituiamo.
Comunque anche noi che andiamo e veniamo qui, te ne accorgi della differenza, sì.
È diverso.
Come dicevo prima, è una vita più lenta, più semplice, molto più non tecnologica. La macchina non c'è nessuno. È una vita molto più.
Allora, la cosa importante è che secondo me chi è venuto all'incontro con Quirico ha sicuramente sentito parlare dell'ONG, cosa che io non sapevo, parlare di un campo profughi con un campo di un'organizzazione non governativa vicino. E c'era la contraddizione fra questo campo recintato di profughi e vicino un campo altrettanto recintato con doppio filo, con all'interno gli operatori delle ONG che avevano i wall plasma, tutti i comfort, per cui facevano un orario dalle 8 alle 5 del pomeriggio e poi i pediatri ritornavano in questi campi e vivevano in un altro mondo. Vorrei sottolineare, penso che sia venuto fuori dalle vostre narrazioni, è che voi vivete come loro, cioè
sì.
Vivete nella loro, sì, vabbè, non avete le case di mattoni, di paglia e fango, però non avete il comfort della vita occidentale, quindi avete la vita e poi hai un orario tu.
Sì, purtroppo
senza fine.
No. Mi piacerebbe avere un orario.
Non hai orario. Diceva, no, qui nella platea la scuola. Com'è la scuola di Chiacas?
Allora, vuoi dir tu? Ma di tu qualcosa, dai. Te lo dico io.
No,
di
te, sempre che
allora, la scuola, diciamo che sono tutte. Allora, dovete pensare a un paese come Cisterna, che si chiama, che il nucleo di questo paese si chiama Pueblo, lo chiamano Pueblo. E poi ci sono tutte le comunità, 2 ore a piedi, 3 ore a piedi, 5 ore a piedi, ok? Tutte comunità che sono dei paesini. Allora, le scuole L'asilo c'è a Chiacas, nei pueblos, no, ci sono qualche asilo nel pueblo, nelle comunità c'è qualche asilo, non in tutti però. La scuola elementare c'è a Chiacas, c'è nel pueblo, in qualche caserios. Le scuole superiori c'è solo a Chiacas, ok? Cioè questa è la qualità della scuola è scarsissima purtroppo, mi rincresce dirlo, ma veramente dico sempre questa cosa. I ragazzi che vogliono, a uno se gli viene in mente di andare all'università, e deve andare a Lima chiaramente, e deve avere i soldi perché anche l'università è tutto, cioè lo Stato non ti accompagna in nessun modo. Se vuoi andare all'università e vieni da Chiacas, devi farti, dopo che hai fatto le superiori, almeno 4-5 anni di accademia, che è il propedeutico all'università, se no tanto in anno, è impossibile, perché sono troppo indietro, cioè sono troppo... Non ce la fanno. Cosa mi colpisce? Ecco, facciamo un altro esempio. Noi facciamo scuola, no? Adesso alle ostetriche. La mia difficoltà è interrogarle o fargli fare un compito in classe. Perché? Io gli dico, studiate questo, è gente che ha fatto le superiori. Studiate questo foglio, provato. Vi do questa pagina, no? C'è un racconto, non so. Prova a riassumermi questo racconto, prova a individuare 3-4 parole chiave di questo racconto, dimmi la sostanza, non ce la fanno, non riescono a... Questa è c'è la povertà loro, che è frutto di un'educazione sbagliata sicuramente, è questa qua, che non riescono, poverini, a fare, e non perché sono stupidi, e non perché sono una razza inferiore, no. Io non sono un professore, non so cosa significhi insegnare, come fare, quali sono le maniere per far entrare nel bambino le cose, però vedo che se gli do una cosa da studiare non riescono a fare una sintesi. Quello che imparano gli infermieri, lo imparano, glielo fai vedere, la puntura si fa così, la flebo si mette così, il farmaco lo metti così, devi stargli dietro, io devo stargli dietro, i paguma, ma devo stargli dietro. Cioè, sappiamo com'è, non è facile, ecco, perché capiate. E questa è la cosa che a me fa più male, perché vedo proprio che è lì ti accorgi della qualità, della cosa che... Cioè, vuol dire che questi ragazzi qua sono... Non, di futuro non ne hanno tanto, non tanto. Poi, già 4 anni, 5 anni di accademia, ma devi avere i soldi per pagarti all'accademia, per stare a Lima... Il tuo papà che c'ha solo delle mucche a casa e delle galline.
Però la scuola di Lima, la qualità della scuola di Lima è uguale o è diversa?
È un po' meglio. Lima ha 12 milioni di abitanti, è una cosa enorme.
No, la scuola è statale come la nostra, quindi la
scuola è statale.
Preparazione è uguale. L'insegnante che lavora a Chiacas ha la stessa preparazione dell'insegnante che lavora a Lima.
No, non è proprio la stessa cosa, no. Non è così facile, no.
Perché probabilmente l'insegnante di Chiacas...
C'è un insegnante che si è formato a Huaraz, per esempio, e non si è formato a Lima, perché a Lima non ci poteva andare, poverino. Cioè, non ha la...
Non ha la stessa preparazione.
Sì, secondo me mancano proprio alcune cose. Io non so che cosa, perché non sono un professore, non capisco niente di pedagogia, di queste cose, però di insegnamento, ecco. No, non è. Abbiamo noi le scuole per fare professori.
È vero che sono sempre a casa, sono sempre in vacanza. No, certo, vabbè, è vero, io vedo gli altri bambini, figli di altri italiani che vanno già a scuola. Almeno un giorno alla settimana è una festa, la festa del maestro. Festa del maestro dura 3 giorni. Sono sempre a casa, il maestro a casa, allora rimandano a casa, non c'è il supplente, vanno a casa i bambini.
Dovete fare rivalsa voi in Italia, che lavorate. Festa del maestro 3 giorni. Adesso.
3 giorni di vanno in piazza, vanno in musica.
Penso che siamo quasi arrivati alla fine, anche perché qualcuno vuole andare a casa. Ma io volevo sottolineare solo una cosa, secondo me è importante la loro testimonianza. finanza anche come famiglia. Io forse vivo come famiglia, anche come donna sposata con dei figli. Penso che la loro scelta, senza fare enfasi niente, sia una scelta importante anche a livello proprio così di famiglia, no? A me fa sempre piacere e comunque questa cosa di riuscire a trasmettere ai propri figli anche probabilmente un certo messaggio, come probabilmente l'ha vissuto e diceva Fiorella da parte della sua famiglia, di suo papà, di quello che ti ha trasmesso negli anni in cui avete fatto delle cose insieme e che ti è rimasto. A me quello che colpisce molto è questa scelta anche di famiglia e questo poi di riflesso lo sento sulla mia vita, sulla mia famiglia, sui miei figli, in cui vorresti e cercheresti qualche cosa di più vero, più importante, più essenziale, mi viene, che quello che è tutto quello che abbiamo alle volte nelle nostre famiglie, che forse non è così essenziale, così importante. E allora questa cosa qua di avere un po' più di coraggio come genitori, glielo dico, come insegnanti, mettiamola, visto che pure insegnante, di portare un po' di più certi messaggi. E certe cose ai nostri figli o alle persone che, ai bambini, ai ragazzi che incontriamo. A me colpisce molto il fatto di sentir parlare di carità, che è una parola che veramente ci riempie la bocca, ma poi nella sostanza non sappiamo come individuare. Penso che ognuno di noi debba trovare come vivere questa carità, anche qua, perché si può fare molto. Aperta parentesi, come scuole, come parrocchia, in queste settimane ci siamo incontrati, qualcuno di voi è venuto con i genitori, con i bambini, con la gente del paese che ha avuto tempo, perché bisogna anche dire questo, voglia. Ci stiamo trovando in questo famoso laboratorio che si chiama semplicemente l'arte di arrangiarsi, che forse riassume il concetto, con oggetti di, lo hai visto, no, Fiorella, di tutto e di più, perché anche lei si è prestata a questi lavori. Abbiamo cercato di costruire degli oggetti presi, fatti con materiale che sarebbe stato buttato via, no? Di trasformarli e di farli diventare un qualcosa. Questo si trasformerà nelle prossime settimane in alcune bancarelle che faremo di fronte sia alla chiesa di Cisterna con la collaborazione delle parrocchie, quindi verrà data una ricevuta a tutti coloro che prenderanno qualcosa e faranno un'offerta. Offerta libera a pagamento, tutto quello che si vuole, chi più ne ha più ne metta, nel senso che sono alle volte oggetti molto piccoli, per cui non è il caso, non è importante il quanto, ma secondo noi fare il gesto di fare qualcosa. Per cui vi invitiamo, forse già stasera c'è la possibilità per chi vuole di fare qualcosa, se vorrà fare delle offerte, ognuno si senta libero. E poi ringraziamo veramente tantissimo voi due, perché penso che anche l'essere testimoni, quindi andare a parlare, non è così semplice. Uno fa più, è più facile fare che parlare di quello che fa. Per cui vi ringraziamo veramente tanto della vostra testimonianza e speriamo di potervi aiutare ognuno come può e dove può. Tiziana.
Come ho detto all'inizio, Cristiano, lui non ha chiesto, Fiorella e Cristiano non hanno chiesto nulla, non hanno chiesto fate qualcosa per noi, siamo stati noi a chiedere a loro di fare qualcosa per noi, cioè raccontarci la loro esperienza. E davvero questa dovrebbe essere la serata, almeno nelle intenzioni quando l'abbiamo organizzata in parrocchia, doveva essere l'inizio di un periodo che si concluderà il 30 di gennaio, quando loro partiranno, di accompagnamento a loro come famiglia e anche al loro progetto. Per cui tutto quello che raccoglieremo, ed è per questo che vi faccio anche portavoce rispetto alla comunità, tutto quello che riusciremo a raccogliere in denaro sarà dato a loro. E per rendere la cosa trasparente, Dino, il buon Dino, ha comprato addirittura due blocchetti di ricevute, ma sicuramente non basteranno. E tutti quelli che doneranno, se incontrate Dino e avete 10 euro in tasca e glieli volete dare, dite: Dino, questi sono per Cristiano e Fiorella, e glieli potete dare anche questa sera. Se invece volete donare e prendere un oggetto, dovete aspettare il 9 dicembre, ci saranno le bancarelle fuori dalla chiesa di
a Valle e Cisterna,
di Cisterna, e potrete donare in quell'occasione. Teleton quando sarà? 15 e 16 ci sarà Teleton, quindi si cimolare direttamente denaro. Poi se vi vengono le idee per cimolare del denaro, i ragazzi giovani sicuramente magari penseranno qualcosa, tutto quello che riusciremo a raccogliere in questi due mesi sarà devoluto per il progetto che stanno facendo loro a Chiacas. Grazie a tutti, adesso dobbiamo andare in missione anche noi.